Allora, oggi parleremo di fotografia, ma non soltanto, ormai lo avete imparato, e lo faremo con Chiara Bardelli Nonino. Arriviamo. Signori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come avete sentito, oggi con noi Chiara Bardelli Nonino. Ciao Chiara, come stai? Benvenuta.
Grazie mille di avermi invitato e anche grazie all'Alessia Glaviano.
Esatto, perché Chiara Bardelli Nonino è la prima ospite di Spigola, che però è arrivata qui tramite l'endorsement di un nostro precedente ospite, ovvero Alessia Glaviano. Se non avete visto la puntata con Alessia Glaviano, malissimo, andate, malissimo. Cliccate, tanto è facile, se state ascoltando, state vedendo questa, è facile arrivare alle altre. Chi è Chiara Bardelli Nonino? Lo scopriremo durante quest'ora. Partiamo con curatrice ed editor indipendente, poi scopriremo tutto il resto. Allora, prima di tutto, abbiamo già detto, insomma, Alessia Glaviano ci ha dato il tuo nome ed eccoci qua. Quindi iniziamo. Cioè, oggi tu sei una voce affermata nel mondo della fotografia e dell'editoria. Ma come è iniziato tutto? Cioè, qual è stato il tuo primo approccio a questo mondo e quando è nato l'interesse per questo mondo?
Beh, come tutte le cose belle della vita, per caso. Cioè, esattamente.
Esattamente, hai ragione.
Perché in realtà io ho studiato filosofia e poi ho fatto un anno di pausa in cui mi sono dedicata completamente a caso alla fotografia e mi sono completamente innamorata del mezzo. E in realtà mi era sempre piaciuta meno delle altre arti, okay. E invece è stato un proprio colpo di fulmine attraverso un corso che si chiamava Fotografia Storytelling,
okay.
E fondamentalmente lì ho iniziato a scoprire in particolare due progetti, devo dire, che mi hanno proprio fatto completamente innamorare della fotografia. Uno era in realtà una foto di Dwayne Michaels,
okay.
Che si chiamava This Photo Is My Proof, ed è una foto di una coppia felice sul letto e poi leggi la didascalia sotto e dice: questa fotografia è la mia prova, eravamo stati davvero felici assieme, guarda.
Ma...
e tipo, sì, esatto,
e hai sentito il cuore rompersi,
cuore
in un
spezzato.
Secondo
no, e mi piaceva moltissimo appunto questo gioco tra testo e,
certo,
immagine, e il modo in cui ti cambiasse completamente la percezione di quello che guardavi.
Chiaro.
E insomma tutta la massa di, cioè, l'incredibile storia e di sentimenti che poteva essere chiusa dentro un solo fotogramma o una sola immagine in questo,
certo,
caso. L'altro progetto che non è veramente un progetto ma un lavoro di fotogiornalismo che mi ha fatto innamorare dell'immagine fotografica è un progetto documentario sulle foto dell'S21, che era un campo chiamato proprio un killing camp dei Khmer rossi in Cambogia. E fondamentalmente le persone venivano fotografate di tutte le età, cioè da bambini fino, certo, a persone adulte, venivano fotografate quando venivano arrestate sapendo che sarebbero morte poi. E quindi c'è questa immagine di questa bambina, che tra l'altro è stata usata anche da un libro di fotografia che è uno dei libri cardine, secondo me, da leggere, che si chiama La luce crudele di Susie Linfield. E c'è questa bambina con questo sguardo indimenticabile.
Beh, certo.
E sembra una cosa scema, magari, perché è ovvio che è così. Però in realtà è stata proprio la cosa che mi ha fatto capire quel legame che ha la fotografia con la realtà, con il passato.
Invece non è scema, come giustamente, anzi non giustamente hai detto.
Forse adesso non ce lo ricordiamo tanto, no?
Esatto, perché sembra una banalità, ma non lo è per nulla. Perché,
esatto,
il cazzotto in pancia che ti dà, sì, una fotografia del genere,
sì, cioè,
non si può definire banale qualsiasi cosa ti dia.
Ah no, questa non è assolutamente un'immagine banale, però,
esatto,
forse tendiamo a banalizzare l'utilizzo della fotografia,
certo,
oggi con il farlo senza pensarci troppo.
Ne parleremo,
sì,
mi sa,
decisamente,
durante quest'ora.
Sì.
Vogue rappresenta per tanti il lavoro dei sogni, mm-hmm, no? Chi non vorrebbe scrivere su Vogue, almeno per esempio parlo per me, io ho scritto per anni di moda, ma sarebbe stato bellissimo scrivere per Vogue. Era anche il tuo sogno, è nato per caso? Come
ovviamente no, è nato per caso, e in realtà è nato perché Durante l'università stavo lavorando per l'azienda della mia famiglia che fa la grappa.
Oh, non vedo bottiglie, ne parleremo poi.
Esatto. E niente, ero a lavorare a un evento a Venezia in cui c'era anche Franca Sozzani. E l'ho conosciuta e Franca era una persona, vabbè, ovviamente straordinaria e aveva anche un'attenzione veramente speciale per gli studenti e per... i ragazzi, era proprio
molto
veramente
attenta.
Sì, è anche molto generosa con il suo tempo e devo dire in quel caso c'è stato veramente un momento di puro culo.
Si può dire,
sì, nel senso
vita,
che
però sai cosa, io credo che l'ho ripetuto spesso, la fortuna non esiste, nel senso che la fortuna è quando capacità e opportunità si incontrano.
Sì.
Secondo
potrebbe
me
essere.
Secondo me è così. E nel tuo caso è andata così?
Nel mio caso sì, in realtà ho avuto la fortuna che stavo in quel momento finendo il mio master, cioè la mia laurea magistrale, e stavo facendo un lavoro tra filosofia e fotografia, e che è esattamente quello che al tempo studiava il figlio. E quindi questa cosa ci ha proprio ha fatto scattare una scintilla, ci siamo proprio trovate. E devo dire anche in un moto di coraggio, che adesso non so se avrei di nuovo, ho chiesto se facevano stage.
Hai fatto bene, a quanti anni è successo questo? Quanti anni
avevi?
Oddio,
non me lo ricordo, non ho il senso del tempo, no, però stavo facendo la laurea magistrale.
Quindi avrei avuto 22, 20, 22.
Un po' di più perché ho fatto un anno di pausa tra la triennale e la magistrale,
tra
in cui
22,
avevo fatto
23,
fotografia.
Insomma,
sì.
Ok, perfetto.
Però non mi ricordo la data esatta. In ogni caso, niente, insomma,
mi
sono fatta dare il numero delle risorse umane fondamentalmente e ho mandato il mio CV, ho pensato vabbè, non succederà assolutamente nulla, e invece poi alla fine si è liberato un posto, mi hanno chiamato proprio, stavo finendo la tesi in quel momento, mi hanno detto fra una settimana,
wow,
se vuoi c'è un posto, quindi ovviamente sono andata.
Certo.
E poi sempre appunto in questi casi strani della vita mi avevano proposto di fare in realtà un anno, io avevo iniziato a fare al sito, mi avevano proposto un contratto di un anno, io ho pensato, non avevo mai pensato di voler lavorare nella moda, quindi ho detto vabbè, un anno fantastico. E poi pensavo di andare all'estero, a dire il vero. E in realtà poi quel posto di lavoro lì era stato eliminato perché non c'era più il photo editor del sito, ma avevano deciso di unire le posizioni e ho fatto il colloquio con Alessia Glaviano perché si era liberato il posto di photo editor del giornale. E niente, è stato un colloquio che mi diverto sempre a raccontarlo perché è stato abbastanza surreale. Perché,
come mai?
Perché, vabbè, eravamo un paio di candidati e io lavoravo con il mio responsabile al sito, era un suo amico che gli aveva detto guarda che Chiara è molto brava, sta facendo anche una tesi sulla, non so dove c'è stato il misunderstanding, ma una tesi sulla fotografia di moda.
Ok.
E io in realtà ho fatto una tesi sulla fotografia e la morte. Quindi esattamente post mortem. Quindi prima del colloquio mi ha detto porta la tua tesi, io l'ho portata tutta contenta e la prima domanda che mi è stata fatta era beh, ovviamente nella tua tesi avrei parlato di Steven Meisel. Io tipo ho avuto un moto di panico tipo dicendo veramente ci sono dei cadaveri.
Esatto. Non è proprio così.
E poi alla fine boh, forse anche per questo è andata bene.
Molto probabilmente sì. Parliamo della tua esperienza in redazione.
Sì.
Da Vogue. Ti andrebbe di raccontarci, no, come si è poi evoluto, perché sì, il tuo ruolo ce l'hai, sì, appena descritto, ma l'evoluzione come è stato dopo il colloquio, hai iniziato, com'è andata?
Allora, Alessia fa una paura pazzesca all'inizio, ho pianto tutto il primo mese, tornavo a casa, mi ricordo, in metropolitana iniziavo a piangere,
no.
Sì, dicevo no, voglio andarmene via,
era dura,
mi odia,
no,
sì, sì.
Davvero.
E poi invece, è migliorata su questo, devi imparare a entrare, cioè è una persona che quando entri poi...
Ti apre.
In intimità è una persona che ti dà tutto, ma è difficile entrarci, giustamente anche.
Certo, ci mancherebbe.
E niente, ho iniziato prima a lavorare tra sito e giornale, perché al tempo ancora l'idea era di avere due redazioni separate. E poi invece mi sono spostata completamente su ricerca per il giornale e poi tutte le varie... attività che Alessia, cioè io ho iniziato facendo la sua assistente, poi pian piano sono diventata senior visual editor quando Ale si è spostata invece completamente sul progetto di Photo Vogue. E fondamentalmente l'idea è che fai un lavoro fotogiornalistico sull'immagine, non fotogiornalistico, giornalistico sull'immagine, giornalistico ed editoriale. Quindi fondamentalmente cerchi di raccontare storie o di illustrare un articolo o di commissionare una storia raccontandola attraverso il linguaggio visuale.
Certo, certo.
E poi da lì ovviamente con un brand come Vogue questa cosa si sposta anche su delle cose non solo editoriali ma anche commerciali. Ci sono i progetti con i clienti, ci sono le mostre, ci sono...
È un mondo enorme, enorme. E sfaccettato.
Sì.
Esatto.
Poi si è aggiunto pian piano anche la parte video, si è aggiunto l'uomo Vogue perché poi sono diventata... Per gli ultimi anni in cui sono rimasta lì ero anche senior visual editor dell'Uomo. E,
è stato uno dei giornali a cui sono stato abbonato, sono pochi,
sì.
L'Uomo Vogue è uno di quelli.
Sì, proprio per me è proprio...
Stupendo, no, facevate un lavoro straordinario, veramente straordinario.
Beh sì, cioè, fatto da tantissima gente.
Chiaro, siete tantissimi,
sì.
Immagino,
ecco,
eravate
tantissimi. Sì, questa è una cosa molto, esatto, questa è una cosa molto bella secondo me del mondo della fotografia e della moda. Cioè, si sta parlando tanto adesso con internet del fatto che il concetto di autorealità viene un pochino messo in discussione.
Sì.
E in realtà, secondo me, soprattutto per la nostra generazione, devo dire, vedo che l'ego, quella generazione precedente forse un po' meno, ma la nostra generazione è molto chiaro che è un lavoro di squadra.
Certo.
E che quindi quando tu vai su un set, per esempio, cioè è ovvio che poi lo sguardo finale è quello del fotografo, ma c'è anche lo sguardo del fashion editor, che è importantissimo, lo sguardo del set designer, del make-up artist, e sono tutti, cioè, importanti allo stesso
modo
per fare poi finire, cioè per arrivare a un risultato finale che sia veramente una foto di moda, che non è una foto di catalogo.
C'è un mondo, una filosofia importante dietro. Una delle cose che chiediamo a ogni ospite, o almeno la maggior parte, è la sua routine. Tu ne hai una, e se ce l'hai, qual è? Com'è?
È una noia mortale la mia routine. Mi spiace.
Cioè, davvero?
Sì, mi sveglio tutte le mattine.
Per fortuna,
leggo
direi.
Leggo i giornali più possibile davanti al cappuccino.
Tu dici che questa sia una... Guarda che il 90% delle persone non legge un cacchio.
Questo è triste.
Molto.
Però non è così, cioè non è molto avventurosa come routine.
No, non è avventurosa,
non è,
però...
Sì, non è che mi faccio un bong appena svegliata.
Ah no, ah, vedi?
Potrebbe essere la mia nuova routine.
Esatto, esatto. Sarebbe bello, io invece ogni tanto... No, diceva...
Sarei interessata molto al microdosing adesso.
è vero, è una bomba. Vabbè, ma ne parliamo un'altra volta.
Si può parlare.
No, ma magari. No, YouTube rompe un po'.
Davvero?
Invece sì, secondo me sì, okay. Secondo me sì. Quindi ti svegli, giornali, cappuccino, poi ti metti a fare le tue cose?
Tendenzialmente cerco di svegliarmi tipo un'ora e mezza prima più o meno del lavoro, perché per avere il tempo di tipo ovviamente lavarmi, vestirmi, e poi
no.
Mi tengo un'oretta di tempo se riesco per leggere più giornali possibili. Devo dire che tendenzialmente tendo a leggere più quelli anglosassoni.
Ok.
Per una questione di puro... so che lì trovo delle cose che mi interessano di più. E quindi, cioè, perché non riesco a leggere tutto...
È impossibile.
Devo fare una selezione.
Anche io ci provo e mi tengo sempre questo cuscinetto al mattino, perciò quando sveglio sempre un po'
ogni
prima.
Ogni tanto anche costa.
Beh, certo, certo, che salutiamo Francesco che non vuole venire al nostro podcast. No, non è vero, non è vero, in realtà non siamo riusciti ancora a beccarlo. Che cosa? Ci stiamo provando. La produzione dice che ci stiamo provando. Francesco, noi ti vogliamo tantissimo, oltre che bene, ti vorremmo qui. E tu ti nutri di immagini, no? Parole, perché insomma abbiamo parlato del fatto che ogni giorno sei un editor e soprattutto leggi tantissimo. Sì, ma ti nutri anche di altro, immagino, come tutti quelli che fanno un po' il tuo mestiere o anche il mio. Ma quali sono le ultime cose che ti hanno colpito in modo particolare, se ci sono?
Ma allora, una domanda con una risposta molto facile, perché sono andata in Giappone.
No, wow. Ma prima volta oppure c'eri già stata?
No, ci sono già stata tante volte,
che
perché
fortuna.
Quando ero al liceo ho fatto uno scambio culturale con una famiglia giapponese. Sono
stai
stata
scherzando.
3 mesi. No, è stato molto bello.
Dove?
A Tokyo.
Mamma mia. Allora, io molto
però
probabilmente...
ho parlato pochissimo giapponese in 3 mesi,
no,
proprio quello di sopravvivenza.
È complicatissimo, no?
Ma in realtà quelli che sono stati un anno l'hanno imparato bene.
Vedi, io invece ci andrò molto probabilmente.
Posso sopravvivere adesso.
Sì, perché lì l'inglese...
No, è molto difficile parlare in inglese, quindi anche se hai un livello di sopravvivenza, serve.
Lo so,
tipo,
lo so.
Dov'è il bagno?
Esatto, quelle cose lì servono sempre.
E capire la risposta, perfetto.
Io ci andrò molto probabilmente la prima volta nella mia vita tra marzo e aprile, forse più che aprile. Io sono proprio un appassionato, cioè quello è proprio il mio posto. E com'è? Che posto è?
Beh, allora io sono di parte perché lo amo pazzamente e non ci andavo da tantissimo tempo, quindi è stato, cioè, quindi almeno dal 2011, l'ultima volta ci sono andata 2 mesi prima di Fukushima. Okay. Questa volta mi sono beccato il terremoto, quindi
bene.
Forse lo so. E, no, a parte tutto, è un posto che ha ovviamente, cioè, per una persona che lavora con le immagini, è un posto che ha talmente tanto una cultura estetica, che non è tra l'altro solo delle immagini, ma è anche proprio del quotidiano,
certo.
Che è un piacere per gli occhi ogni,
è vero.
Ogni, cioè, il packaging dei dolci,
per stupendo, dirne proprio la prima,
cioè,
cosa,
il modo in cui sono curate le piante, il modo in cui, cioè, quindi vabbè, ho visto ovviamente solo essere lì a respirare l'aria del Giappone mi è piaciuto da morire. Mi sono un po' presa bene con l'Ikebana.
Ah, davvero?
Non l'ho mai fatto, ma forse è il segno che sono diventata vecchia. Perché ho pensato, vorrei iscrivermi a un corso di Ikebana, perché c'era questa cosa di in ogni minuscolo posto, perché sai che ci sono tutti, sì, questi posti che hanno tipo 4 persone, 5 persone, anche nel Golden Guy, questi baretti microbici, che hanno poi tutti questi vasetti microbi con queste piccole composizioni florali. Ho pensato, questo potrei farlo anch'io.
Sarebbe bellissimo.
E poi ho visto una stupenda mostra al Museo di Fotografia di Tokyo, che cioè, ho avuto una combo veramente stupenda, perché c'era una personale di Takashi Homma e poi con tutto un lavoro su, cioè, praticamente fotografare la città tramite la città stessa. Cioè, lui si metteva in una stanza, formava una camera oscura, e quindi ci sono tutte queste foto ribaltate anche tipo di Milano, Kyoto, di... E poi invece 5 talenti mid-career della fotografia giapponese, e vabbè, ho trovato alcuni, non li conoscevo, ed è stato veramente stupendo dal punto di vista di anche particolarmente 2 lavori che fotografavano il sottobosco giapponese che non vedi, quindi le controculture, anche la vita notturna, che magari per un occidentale è un pochino più difficile,
certo, è completamente un altro mondo
accedere, certo. Insomma, gli scambi quotidiani al Ueno Park, uno lavorerà su quello, e veramente stupendo. E poi devo dire che ho fatto una bella bingiata di Blue Eye Samurai anche prima.
Veramente?
Mi è piaciuto molto.
Nice,
sì.
Bello. Vabbè, lì sì. Proprio ti sei nutrita,
sì, quindi mi sono, sì,
di estetica ai massimi livelli. In uno dei tuoi ultimi articoli su Vogue Italia hai scritto, leggo testuale: i magazine hanno anche a che fare con l'immediato, il qui e ora, l'ictunk, no? Un'affermazione che per certi versi può descrivere la realtà dei social network, quello, appunto, dicevo, ictunk.
Sì.
Eppure molte volte uno sembra dover essere la negazione dell'altro, in un certo qual senso. Cos'è che li rende differenti o simili? Parlo di magazine, sì, naturalmente, dei social network.
Beh, secondo me, cioè, i magazine di moda ha a che fare con l'immediato, perché deve, come la moda, a che fare con il presente. Cioè, la moda reagisce all'attualità, la commenta, la reinterpreta. Spesso, cioè, ha anche una capacità predittiva piuttosto
importante.
Sì, interessante. Infatti mi stupisce sempre. No, non è vero, non mi stupisce, perché in realtà avevo anch'io questo, prima di iniziare a lavorare nella moda, avevo un enorme snobismo.
Ah, sì?
Sì, la trovavo una cosa molto frivola.
Certo.
E, cioè, mi piaceva comprare vestiti, ma non mi interessava dal punto di vista, cioè, pensavo intellettualmente non fosse così interessante, e c'è stata una cosa veramente stupida, e mi sono veramente ricreduta. Devo dire, lavorare con Franca Sozzani a Vogue Italia ha probabilmente aiutato, perché è un giornale che tratta la moda proprio nel modo in cui...
Nel modo giusto, mi verrebbe da dire.
Nel senso, diventa un modo per commentare quello che ti succede, e anche comprendere quello che succede nel mondo.
Ma certo, la moda è spessissimo specchio di ciò che succede, è l'interpretazione dei direttori creativi, sì, del momentum, no?
Sì.
Di che cosa si sta vivendo.
Sì, devo dire, è abbastanza incredibile vedere questa sensibilità che hanno sia gli stilisti che i fashion editor o i direttori dei giornali particolarmente geniali, che hanno proprio come delle antenne, capiscono delle cose che stanno per arrivare prima di tantissimi altri. È proprio, cioè, quasi inquietante.
Certo lo è.
Però in realtà sono andata un po', cioè, ho dirottato la conversazione, ma in realtà volevo tornare sul fatto che fondamentalmente, cioè, è vero che i social media e i giornali quindi hanno a che fare con il presente, con l'immediato, ma secondo me in maniera completamente diversa, perché, cioè, un feed social è un rigurgito algoritmico non filtrato, anzi filtrato dagli algoritmi, ma non filtrato da una mente curatoriale fondamentalmente.
Zero.
Quindi non c'è un ragionamento dietro quello che ti mostra. Mi ricordo che durante, quando era scoppiata la guerra in Ucraina, mi aveva particolarmente colpito un video che aveva fatto un regista di moda che aveva fatto una... Perché se vi ricordate è scoppiata proprio durante la Fashion Week di Milano.
Sì, certo.
E quindi effettivamente c'è stato questo momento di pura alienazione surreale in cui tu, da una parte, il tuo lavoro era avere a che fare con quello che stava succedendo in quel momento, nel momento più importante ovviamente, cioè, per il tuo giornale, e dall'altra parte avevi questa... immagini che ti arrivavano di distruzione, devastazione, sofferenza, e questo regista aveva fatto questo montaggio in cui vedevi queste cose che si susseguivano una dopo l'altra casualmente, e questa è proprio stata l'esperienza per me, cioè del tipo dell'informazione sui social media.
Questo, sì, l'idiosincrasia totale.
Feed non curato in cui saltelli da una cosa divertente, sì, un meme, a una
tragedia totale.
Sì.
Insomma, Instagram, come per TikTok, la stessa cosa, cioè, in questo momento storico, secondo me, è proprio, stiamo vivendo di nuovo, certo, no? Anche se non è mai finita,
no,
quella
beh,
roba.
Beh, assolutamente, in questo momento comunque è piuttosto,
mamma mia,
cioè, inquietante con quello che sta succedendo a Gaza.
Sì, terrificante davvero.
Sì.
I giornali
invece idealmente fanno un ragionamento, cioè l'idea è che tu comunque prendi tutta questa specie di aggroviglio di informazioni e ci devi dare un senso.
Esatto.
E la cosa che a me piace molto, sia del giornale che del libro, di una mostra, che di una, cioè, il fatto che sia qualcosa di chiuso, di finito, implica che tu, cioè, devi darci un senso.
Deve essere una narrazione, altrimenti.
E quello è quello che fa un bravo direttore, un bravo curatore, o un bravo
editor
di libri. Insomma,
certo,
cioè, l'idea, soprattutto adesso per me è essenziale, con questo bombardamento di informazione indiscriminata, cioè, io cerco di tirare fuori, cioè, una parte e di darne un senso, e di dare anche, cioè, di pensare e di riflettere sul presente dandoti gli strumenti per capirlo dal mio punto di vista.
Chiaramente. A questo proposito, come foto editor ti trovi a dover selezionare continuamente foto, progetti, no? Ma a cosa fai più attenzione quando devi ricercare un progetto per una piattaforma online rispetto a quando lo devi fare per un magazine cartaceo? Se c'è questa differenza.
Beh, allora, la fotografia è un'arte particolare in questo senso, perché, cioè, mentre la pittura vive solamente idealmente nell'originale, quando tu ne guardi una riproduzione, ovviamente non sai benissimo che, cioè, la riproduzione è la Gioconda, non è la Gioconda. La fotografia può anche essere concepita per vivere in vari supporti diversi, quindi è ovvio che cambia moltissimo a seconda dello sguardo del fotografo e che cosa il fotografo aveva in mente. Ci sono fotografi che non hanno già in mente dove quell'immagine può finire, quindi può funzionare in uno slideshow, può funzionare su uno spread del giornale, o può funzionare sui social. Oppure ci sono invece situazioni in cui le immagini vengono pensate apposta per un supporto o per una piattaforma. Penso agli editoriali di moda di un certo tipo, di un tempo, che avevano una narrativa, una storia, una sequenza che doveva canarsi in 8 pagine, 10 pagine. Oppure, per esempio,
che belli erano, però
vabbè, sono i miei preferiti. cioè nel senso, ovviamente si vede questo influsso anche sulla fotografia di moda oggi, in cui intendono essere magari, cioè, meno storia, cioè ci sono immagini che tendono a essere fatte molto più in studio, anche per questioni di budget ovviamente.
Chiaro.
Che devono funzionare da sole, perché le vedrai sparse, slegate
in giro, slegate
nei social. Oppure mi viene in mente, per esempio, un artista come Sam Uchillis, che è partito dalla fotografia, ma che poi invece ha trovato il suo linguaggio, la sua cifra stilistica nel creare questi micro video poetici col formato verticale, che quindi funzionano perfettamente su Instagram senza modificarli.
Certo, a proposito di Instagram, cioè, molti fotografi o aspiranti tali rappresenta il luogo migliore, no? Dove presentare il proprio lavoro. Migliore nel senso che tutti possono guardare quello che fai. A proposito di questo, vorrei chiederti, dopo oltre 10 anni di carriera, che corrispondono più o meno all'avvento di Instagram, come credi che sia riuscito a plasmare la produzione dei progetti fotografici, se l'ha fatto?
L'ha fatto sicuramente, e devo dire, io ho un rapporto molto ambivalente con i social media, che ultimamente, secondo me, ci sono molte persone che condividono questa
visione
stufa, cioè di un po' veramente di cioè, se domani, devo dire, mi è ancora necessario per lavorarci, ma se domani potessi chiuderlo e non aprirlo mai più, ne sarei abbastanza felice.
Siamo in due e credo che siamo molti, molti, molti di più.
Sicuramente ha influito, non però secondo me negli artisti che fanno questo lavoro per una necessità che non sia di essere riconosciuto online fondamentalmente.
Certo.
Nel senso, sicuramente i social media hanno avuto degli enormi meriti per erodere il gatekeeping in un mondo come la moda, tra l'altro, era piuttosto
forte,
potente, e hanno dato delle piattaforme a dei lavori che magari erano stati rifiutati da giornali, magazine, curatori, chiaro, gallerie, che invece hanno trovato un pubblico, e questa è una cosa meravigliosa. Sempre di più mi sembra che questo ruolo di di scoperta di nuovi artisti e di anche piattaforma per mostrare il proprio lavoro si stia cancellando un pochino. Vedo tanti artisti, per esempio, che sono piuttosto affranti dal fatto che Instagram ha cercato di diventare sempre più simile a TikTok, quindi tu c'hai
così
investito tantissimo e adesso se metti un'immagine still viene vista da molte meno persone.
È vero, va verso TikTok, ciò significa va verso la velocità 3 volte maggiore.
Ma TikTok è una piattaforma almeno semplicemente diversa, cioè, ed era bene che avessero anche un linguaggio diverso. Poi, non so, c'è quella teoria del enshittification di internet, potremmo chiamare immerdamento,
sì,
delle piattaforme,
certo,
decadenza delle piattaforme, in cui l'idea è che all'inizio le piattaforme vogliono espandersi, ovviamente perché il potere gli deriva da avere sempre più dati, sempre più persone e una rete sempre più grossa, quindi inizialmente sono un valore per l'utente. E poi appena si espandono a un certo punto diventi tu il valore per loro.
Corretto.
E diventano meno utili e siamo un pochino in quel momento lì, secondo me, per gli artisti.
Ma perdono il valore che avevano all'inizio, come hai descritto.
Quindi,
per andare verso,
secondo me, chi ha cercato di usare, cioè di cambiare la propria estetica per farla funzionare su Instagram, non so se ha fatto un bel affare in questo momento. Cioè, tendenzialmente non è una buona idea. Così, cioè i compromessi vanno bene fino a un certo punto.
Però se Instagram è diventato il luogo, tra tante virgolette, di riferimento per i fotografi, che ruolo hanno le mostre fotografiche oggi? Cioè, che cosa rappresentano? Qual è il punto di vista in quanto curatrice?
Beh, un pochino simile a quello di cui abbiamo parlato riguardo al magazine. Cioè, se la mostra è fatta bene, idealmente ci dovrebbero essere dietro moltissimi anni di ricerca. Non sempre è così. Per esempio, noi il festival lo facciamo tutti gli anni, quindi ovviamente ci lavori al massimo un anno.
Certo.
E sicuramente l'idea è che, cioè, deve esserci un lavoro di razionalizzazione e di narrazione. Cioè, l'idea è che tu dovresti entrare nella mostra e seguire un percorso narrativo che ha un inizio e una fine, che può essere, cioè, non implica raccontare storie, ma implica, cioè, io come curatore ti sto cercando di dire qualcosa su questo lavoro, facendo parlare ovviamente dal punto di vista degli artisti, ma perché sono lì, cioè li ho legati perché anch'io voglio cercare di dirti qualcosa. Quando non c'è questa parte, mi sembra più una cosa tipo da fiera più che una mostra in sé.
Certo.
E niente, quindi idealmente le mostre, secondo me, hanno questo
plus,
enorme importanza, di idealmente quando tu sei uscito dovresti avere perlomeno essere stato esposto a dei ragionamenti sul tema di cui la mostra parla. E poi ovviamente c'è anche la questione, che adesso come non mai per me è abbastanza importante, del vedere anche il lavoro dal vivo, che è un'altra cosa. Ci sono certi tipi di immagini che appunto possono essere molto belle anche su un quadratino, su uno smartphone, ma avesse stampate in un certo modo come l'artista
le aveva pensate magari.
Sì, appunto, e con una quantità di dettagli, con la materialità della stampa che, o del video fatto in un certo modo, che non sono tanto replicabili, per fortuna, anche, quindi è esatto. Un'esperienza che...
E a proposito di questo, in un supporto, no, in cui non si può stabilire l'ordine della visualizzazione, sì, ne abbiamo parlato, la dimensione dell'immagine è ridotta spesso, su cosa si deve fare leva affinché un progetto risulti significativo e sprigioni la sua forza così come sulla carta? E soprattutto, in che modo un fotografo può oggi produrre immagini in grado di rimanere significative e rilevanti per il resto della loro vita su diverse piattaforme? Cioè, è complesso, mi sembra, così su due piedi.
Complessissimo, ma non c'è nessun tipo di, secondo me, di formula. E soprattutto farsi la domanda, secondo me, come faccio a rimanere rilevante su tutte le piattaforme future?
Non ti aiuto. No, no, cioè, non
senso,
è quello che ti
devi... Il punto essenziale è capire perché vuoi fare questo lavoro e se hai qualcosa da dire. E penso proprio col fatto che la fotografia sia diventata un linguaggio così pervasivo, che usiamo tutti quanti per comunicare ormai giornalmente, un artista debba ancora di più avere, cioè, la padronanza di questo linguaggio e sapere che cosa vuole comunicare.
Certo.
E questa è la cosa più... Sapere cosa vuole comunicare e anche il perché, cioè l'intento di quello che vuole comunicare. Cioè, voler diventare famoso non mi sembra un intento molto interessante.
Direi di no.
Dal punto di vista artistico.
Totalmente. Non c'è niente di artistico, molto probabilmente, anzi.
Non c'è niente male a voler diventare famoso, ma se è l'unico movente della tua arte... Forse non è così interessante.
Esatto. Pensando al futuro del giornalismo di moda, però, come credi che verranno declinati i contenuti in futuro, senza però perdere la loro profondità? Perché è un po' quello il rischio.
Sì, assolutamente. È una cosa che mi chiedo costantemente, nel senso, cioè, è ovvio che io adesso lavoro come freelance, sto collaborando anche con altri magazine come Bazar Italia e certo, di Repubblica, e ognuno di loro ha un proprio linguaggio e un proprio stile, e però tutti quanti hanno si devono fare questa domanda, ovvero nel momento in cui i contenuti che produco, anche se sono prodotti per essere pensati per una rivista di carta, saranno comunque distribuiti anche online, che è una piattaforma completamente diversa, come faccio a non far perdere la potenza? Io parlo dal punto di vista immagini, perché le parole è un pochino diverso,
chiaro,
ma dal punto di vista delle immagini, anche se in realtà sappiamo anche che leggere una cosa sul telefonino, leggere su una rivista comunque...
E poi su Instagram o su TikTok, quanti leggono?
Beh, allora, dalla mia esperienza, quando provavamo a mettere delle didascalie che spiegavano cose anche molto semplici, molti anche ti facevano una domanda tipo che ti viene a dire... Lì, cioè, ti prego, leggi almeno quattro righe. No, quindi è complicato, perché la sensazione, e anche forse per questo siamo un pochino tutti affaticati dalla piattaforma, la sensazione è che comunque un pochino la profondità venga sovrastata dal mezzo. E poi io non penso che, cioè, non credo che cioè, penso che sia un'esigenza di tutti gli esseri umani il approfondire e parlare anche di cose complesse, e bisogna trovare il linguaggio per, cioè, TikTok per esempio a me interessa molto perché è molto fuori dalla mia fascia d'età come linguaggio. Non mi vedo a fare
zero
TikTok, ma mi interessa molto vedere come vengono trattati anche argomenti molto complicati.
Anche a me.
Che devo dire, a volte mi lasciano anche perplessa, e la prima sensazione del momento sarebbe dire tipo: ah, ma davvero stai parlando del tipo, massacro degli uiguri o dell'olocausto in questo
in
modo?
In questo modo.
Però in realtà invece ho imparato che bisogna sempre fare molti passi indietro senza giudicare, perché in realtà l'esigenza che c'è dietro è un'esigenza molto molto autentica e Forse semplicemente non sono fatti per parlare a me.
Un altro tema fondamentale nella fotografia e nella realtà dei social di cui stiamo parlando è la censura, no? La fotografia, così come ogni espressione artistica, ha l'obiettivo di raccontare altri mondi. Nel racconto di questi mondi la censura rappresenta però un ostacolo, no? Una loro negazione. Instagram è arrivata a definirli non idonei o non in linea con le sue politiche. Qui aprirei una parentesi che finirebbe tra 6 anni e non lo faccio. Uno degli esempi più recenti è il caso Calvin Klein. È il doppio standard sul nudo, sì, che è proprio stato un doppio standard. Io non riesco ancora a trovarci senso, ma vabbè. Da addetta ai lavori, che cosa ne pensi? Punto numero uno. E fino a quando le immagini dei corpi femminili e di quelli maschili continueranno ad essere interpretate in modo diverso? E questo è il problema enorme.
Beh, sì, assolutamente. Beh, Calvin Klein ha una storia di pubblicità e ADV che appunto giocavano con l'idea di desiderio e di sensualità, certo, che tra l'altro poi è la fotografia di moda, gioca
sempre
sulla
stata
bellezza
così
del desiderio, cioè è proprio esattamente il punto e il perché è così potente anche come mezzo.
E che problema ci sarebbe, no? Dipende.
Allora, no, nel senso, ovviamente negli ultimi anni c'è stato un reinterpretare e anche mettere in discussione per esempio il modo in cui il corpo femminile veniva,
assolutamente, ma infatti un conto è quella rappresentazione che hai descritto tu e un conto è la sessualizzazione dei corpi,
esatto,
sono due cose proprio diverse
e quindi, cioè, nel senso, abbiamo visto finalmente arrivare sempre più fotografe donne dietro, certo, l'obiettivo. Nel caso di FKA Twigs e Calvin Klein, sinceramente, a parte il fatto che da quanto ho capito sono state, cioè, due complain cioè che
sì, sì,
che senso togli una pubblicità per due persone che si lamenta, cioè ci sarà sempre qualcuno che si lamenta
per ogni cosa,
ma penso che la risposta migliore l'abbia data lei sul suo Instagram, nel senso,
letto,
cioè lì ci sono stati vari doppi standard, perché c'è ovviamente il doppio standard sul nudo femminile e maschile e anche il doppio standard sul nudo di una donna nera,
esatto,
perché
esatto. Perché per chi non lo sapesse, Calvin Klein ha realizzato due campagne meravigliose,
bellissime,
a mio modesto parere. Una con FKA e l'altra Twigs, scusatemi, e l'altra con Jeremy Allen White.
Sì.
Quella di Jeremy Allen White è stata accolta in modo straordinario, meraviglioso, un sacco di meme positivi da parte di donne, per
sì,
carità, ci mancherebbe. Io da eterosessuale, anzi, è lì che la mia eterosessualità ha cominciato a vacillare.
Bene.
Tremendamente, perché ragazzi, ma di che stiamo parlando? È un fico senza senso, meraviglioso, stupendo, poi the beer è pazzesco, insomma, Jeremy Allen White lo mettiamo proprio. E poi è uscita quella di FKA Twigs, bellissima, straordinaria anche quella.
Poi assolutamente non sessualizzante.
Ma zero!
Oggettificante, cioè era
zero!
Proprio, si vede questo fisico atletico,
esatto,
non è volgare, cioè
mai,
è proprio stata una...
Cioè per assurdo le fotografie di Jeremy Allen White erano un filo più...
forse un po' più oggettificanti.
Esatto!
Di
e invece tutto a posto. Che cazzo è successo? Cioè, qual è stato il cortocircuito? Perché io ci ho visto proprio un cortocircuito totale.
Il problema del nudo femminile è da secoli.
Ma siamo ancora a questo?
Non riesco a... Cioè, nel senso, ovviamente le piattaforme social hanno anche imposto una visione sul nudo anglosassone che non è tanto quella, secondo me, dell'Europa continentale. Io per esempio sono cresciuta andando in vacanza prima in Jugoslavia, poi in Croazia, dove ci sono le spiagge nudiste, sono la cosa più normale del mondo e cioè vedere corpi nudi di ogni tipo è una cosa assolutamente
normale.
Cioè, assolutamente normale,
certo.
Io ero abituata da bambina a vedere donne e uomini nudi di ogni età, di ogni forma e non mi ha mai sconvolto, cioè l'ho sempre vissuta in maniera assolutamente normale e poi invece mi ricordo che io ho una parte di parenti che vivono in America, in un acquapark del North Carolina, dove vive una parte della mia famiglia, si è avvicinato una persona visibilmente irritata per dire che la mia cuginetta di 6 anni era assolutamente scandalosa perché non aveva il pezzo sopra non il costume.
Ecco, questo dovrebbe far riflettere sulla persona che è andata a
assolutamente, però è anche cioè è un pochino una visione puritana e che demonizza la nudità che non è che è molto difficile da comprendere per me, sinceramente.
No, totalmente, anche per me. Totalmente.
Poi vanno a intersecarsi però tantissime altre cose politiche, appunto il fatto che lei comunque sia una donna nera, in questo momento storico ovviamente viene, cioè, lo scrutinio è diverso rispetto a quello che succede col corpo di un uomo, i rapporti di potere ovviamente tra un nudo femminile e un nudo maschile sono completamente diversi. Certo. Si è parlato tantissimo ultimamente anche in Italia di tutte le questioni patriarcali che ovviamente hanno a che fare con questo caso. E, tra l'altro poi la cosa che a me fa sorridere di questo tipo di censura è che in realtà fai sempre un favore al brand.
Ma certo!
In questo caso, non in altri, ma in questo caso qui,
sì,
bannando una pubblicità, gli hai fatto 200 miliardi di volte più
contro marketing, no?
Di quanto sarebbe, era praticamente quasi passata inosservata se non la bannavano. Quindi è proprio anche controproducente.
Totale.
Cioè, non, una cosa bigotta puritana che proprio non.
Sì, non, si, non scende proprio. Meno a me. Dai, ma che roba è? Sono rimasto veramente. Ho detto, ma facciamo tanto per provare a fare dei passi avanti e poi all'improvviso facciamo dei giganteschi passi indietro, sì, per credendo che invece sia giusto. No, una follia, non è come se...
No,
non...
ma anche perché in questo caso abbiamo una donna che si è fatta ritrarre nel modo in cui era, cioè era partecipe alle immagini, cioè, non è che le è stato imposto uno sguardo.
Come hai detto tu,
non
prima,
era uno sguardo sessualizzato.
Ma no, zero, non c'era niente di sessuale.
O
all'in...
di oggettificante,
esatto,
particolarmente.
Zero, zero, era una foto meravigliosa. Sono delle foto meravigliose, così come lo sono quelle di Jeremy Allen White. Non c'è nessuna differenza, anzi, forse se proprio vogliamo leggerlo, mi ripeto, quelle di Allen White erano un filo un po' più spinte, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una fotografia, stiamo parlando di fotografie di moda.
Sì.
Cioè, non veramente. Vabbè, con questo ci siamo detti cosa, sì, cosa ne pensiamo, ma al di là del tema della censura, quali sono le possibilità che un fotografo ha oggi per spingersi oltre i confini di ciò che un'immagine può essere?
È una domanda molto complicata perché viviamo in un mondo, viviamo in un mondo ovviamente in cui esiste il fenomeno della cancel culture e che quindi rende molto difficile affrontare certi argomenti controversi senza temere ripercussioni per la propria carriera. È stato fondato un magazine per reviewed che si chiama The Journal of Controversial Ideas, okay, da Peter Singer, che è un filosofo, mi sembra che con altri due colleghi, tra cui anche Francesca Minerva, che dovrebbe essere dell'Università di Milano. E l'idea è che danno spazio a idee che in questo momento sono considerate controverse in un giornale però accademico, appunto, dove c'è
viene data autorevolezza comunque.
Viene comunque controllato e fact check,
certo,
tutto quanto, ma dove puoi pubblicare con uno pseudonimo se hai paura che parlare di questo tipo di cose ti possa distruggere la carriera.
Non è
forse
scioccante?
Dovrebbe esserci una cosa del genere anche per l'arte.
Ok, ma non è scioccante? Cioè che bisogna nascondersi, cioè in un contesto come quello in cui stiamo vivendo, siamo nel 2024, bla 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 bla. Ci troviamo costretti a nasconderci dietro uno pseudonimo per poter dire delle cose?
Cioè, nel senso, il mio punto è che in questo momento di polarizzazione effettivamente non sai bene da che parte voltarti, perché da una parte c'hai questa cosa di se dici una cosa sbagliata, se fai un errore, devi morire, perdere il lavoro, essere ammazzato, perché
tu ti rendi conto?
Cioè, che è una cosa che per me è assurda. Ci sono stati casi di giornalisti che per tweet di quando avevano 17 anni vengono licenziati, che cioè, per me è follia. Dall'altra parte però, cioè, hai gente che dice delle cose abominevoli.
Per carità di Dio, è lì che dovrebbe intervenire la censura.
Sessiste,
ed è lì che dovrebbe intervenire.
Ogni giorno casi, l'altro giorno c'è quel
come si chiama, il sindaco di
che ha detto tipo
delle cose veramente. No, ma proprio
in quel caso lì ovviamente, cioè, non è questione di, Cioè, sarebbe questione di riuscire a... I social media secondo me non portano e non facilitano i discorsi con le nuance, e le sfumature, e approfonditi e razionali. Quindi ovviamente anche per il modo in cui sono studiati, che cercano di spingere l'engagement e quindi
o zero o cento,
è oltraggiosa e fa incazzare, va meglio rispetto a una cosa invece che è pacata e cerca di ragionare, rende molto difficile toccare questi argomenti che sono
sensibili,
che sono complicati, perché sono, non esiste un argomento controverso che non abbia in realtà una quantità di complessità, di sfumature che sono molto difficili da riuscire a...
Io vedo un enorme, gigantesco cul-de-sac.
Forse appunto ci saranno certi tipi di arte che potranno vivere solamente nelle mostre, musei o offline, fondamentalmente. Non è neanche un male di per sé. Certo che ho visto... Sono molto ambivalente su questa cosa, perché ho visto, cioè, ci sono anche mostre in cui sono andata che avevano temi anche molto forti, in cui c'è il trigger warning prima, e non so se è la giusta via, nel senso che ovviamente non ho nessuna, provo nessun piacere nel buttare fuori cose che possono causare una sofferenza a qualcuno. Chiaro. O controverse, per il gusto di essere controverse.
No.
Però il fatto che l'arte tendenzialmente è interessante anche quando va a distruggere certi tipi di convenzioni sociali, di status quo, di cose che tu dai per scontato, e ti fa vedere anche delle cose che sono difficili, complicate, dolorose, non so se il trigger warning è la soluzione, insomma.
È materia molto molto complessa. Io parlavo di cul-de-sac perché è molto difficile uscirne da una... ma più che dalla situazione, da una chiacchierata. È complesso, molto complesso, però purtroppo non vedo positività verso il futuro. Tu invece sei più
sì, penso
positiva?
Che, sì, sono più positiva, ma penso che non la troveremo nei social, nelle communities enormi. Cioè, la vedo come in discorsi appunto così, uno a uno, in cui puoi anche sviscerare certi tipi, certo, di argomenti. La vedo in situazioni di vita vera, di
quindi i social resteranno questa sorta di isola in cui non si può dire questo, non si può dire quell'altro, bisogna
lì
stare attenti.
Non penso che cambieranno le cose, ma non perché sono buoni e generosi,
no,
perché è una questione ovviamente di puramente di investimento,
sì,
nel
sì,
senso,
di struttura, di investimento.
E devo dire la verità, cioè, io mi sono spesso irritata perché mi è capitato più volte all'inizio che mi togliessero un'immagine,
certo,
tipo di Helmut Newton perché c'era un capezzolo e pensavo, cioè, chiaramente non è un'immagine pornografica. Nello stesso tempo mi rendo anche conto che quando hai miliardi di utenti e devi effettivamente filtrare, ma per me i contenuti pornografici, che se sono consensuali e prodotti eticamente possono anche rimanere
essere
sulla
fruibili
piattaforma, ma ci sono effettivamente situazioni di, appunto, che ne so, revenge porn,
certo,
di minorenni che vengono filmati a loro insaputa, insomma tutta una serie di cose che effettivamente come fai ad arginarli su una piattaforma di milioni di utenti? Capisco che la scelta più facile sia
tranciare. Eh sì, purtroppo sì.
Forse dobbiamo... Scusami, non ti volevo interrompere.
No, dimmi, anzi.
Però forse dobbiamo ridimensionare la nostra dipendenza, nel senso proprio non di dipendenza fisica, ma dipendenza dal punto di vista di comunicazione da questi mezzi.
Sono d'accordo, questo è vero. Verissimo. Il tuo lavoro ti porta a vedere ogni giorno una quantità di immagini enorme. Quanto spesso ti capita di trovare storie riconducibili al tuo vissuto personale dentro le fotografie di altre persone? Se ti capita, ci fai anche un esempio, se ti è capitato di vivere questa sensazione.
Beh, non riesco a immaginarmi un esempio singolo, perché diciamo che in realtà è la cosa che forse è l'esperienza che proviamo tutti noi quando davanti a un'opera d'arte che riesce a esprimere in maniera chiara e concisa una cosa che magari noi stavamo pensando, provando, e te la... Cioè, c'è questo riconoscersi nell'opera d'arte che è forse una delle cose più belle...
L'immedesimazione,
sì,
no?
che
ti fa provare
ci possa regalare. In realtà devo dirti che negli anni sto facendo invece un discorso un pochino al contrario, cioè sto cercando di capire anche e di e di fare molti passi indietro, di togliere me stessa dall'esperienza, però questo come lavoro di editor, cioè non penso, non come lavoro da fruitore, ma come lavoro di editor, vorrei cercare di togliere me stessa e capire anche il valore di un'opera senza la mia, il mio sentirmi riconosciuta dentro l'opera d'arte, proprio per questa questione della...
Senza coinvolgimento.
No, il coinvolgimento andrebbe anche bene, ma ci sono, cioè, si è parlato tanto di politica di rappresentazione ed è una cosa che insomma io sento molto come responsabilità, e mi rendo conto che ovviamente io ho una visione assolutamente parziale perché è legata alla mia esperienza personale, yeah, e perché faccio parte di tutta una serie di categorie che sono molto privilegiate, e quindi ovviamente ci sono delle situazioni in cui magari mi arrivano lavori, opere d'arte, che siano fotografie di moda o che siano invece progetti da posti che hanno un'estetica diversa dalla mia, storie diverse dalla mia, e che magari non riuscirai a comprendere se non facessi dei passi indietro, certo, e cercando di togliere anche il mio gusto personale e capire, ok, il valore di quest'opera,
a prescindere da tutto,
che magari non parla a me ma può parlare a molte altre persone, qual è? Quindi okay, sì, diciamo che in realtà è un lavoro di negazione dell'ego che sto cercando di fare.
Quando è venuta Alessia, la nostra community ha voluto che le chiedessimo le sensazioni più frequenti che le capita di provare davanti a quei progetti che poi risultano validi. No? Oggi vorrei fare la stessa domanda a te. Senti di aver sviluppato un sesto senso emotivo?
Penso di sì, ma penso come tutte le persone che amano l'arte. Cioè, mi ricordo che c'è una frase di Agamben che mi piaceva, che diceva una cosa tipo... il gusto riconosce la bellezza senza saperla spiegare, una cosa del genere. Ed è abbastanza così, cioè io so, e so anche che è un'esperienza comune a tante persone che lavorano nel mondo dell'arte, che quando tu vedi qualcosa di veramente valido e speciale, lo sei.
Senti
lo
un brivido.
Senti, ma se io te lo devo spiegare...
Non ci riesci.
E devo spiegarti perché è così bello... ti sto un pochino anche distruggendo l'esperienza. Poi forse mi do la zappa sui piedi, perché una delle parti del mio lavoro è anche scrivere di fotografia, però diciamo che, cioè, è molto difficile, cioè è più un tentare di spiegare il mondo dell'artista e farti entrare,
esatto. Perché l'emozione è un po' difficile da raccontare, l'emozione che si prova, per esempio io parlo, che ne so, ascolto un pezzo nuovo, ok? Io ti posso dire che mi ha preso in qualche modo, che mi ha smosso delle cose, ma se mi devo mettere qui a dirti perché...
Io posso, cioè, nel senso, io trovo più facile a spiegare l'emozione, cioè io posso dirti quello che provo davanti, certo, a questa opera d'arte. Il problema è che se ti devo dare delle ragioni oggettive, cioè se inizio a parlarti di... posizione,
no,
cioè lì è proprio perdi la morte.
Tutto. Certo, perdi la poesia dell'opera, sì, d'arte. In oltre 10 anni di carriera, è cambiato quello che ricerchi nelle fotografie e nei progetti in generale? Immagino che si sia evoluto, no, il tuo modo di vedere le cose.
Ma allora, una delle cose, cioè, più belle del mio lavoro è proprio il fatto di riuscire a vedere il mondo con gli occhi dell'artista di cui ti stai occupando in quel momento. Cioè, quando tu riesci, cioè quando hai il privilegio e la fortuna di poter avere il tempo per approfondire, che non è una cosa che abbiamo sempre, ma quando ce l'hai e puoi veramente riuscire a entrare dentro il modo di vedere le cose di un'altra persona, è la cosa più bella del mondo. Ovviamente quello che... cioè, magari quello che parla di più a me, che mi interessa, è cambiato negli anni, ma non penso ci sia una formula per definire cosa mi interessa, cosa mi piace, cosa cerco in un lavoro. Di sicuro c'è un'urgenza di fondo che devo sentire che c'è stata nel voler produrre quell'opera, quel progetto. E poi in realtà spesso mi interessa anche quando una cosa inizialmente magari mi repelle o non la capisco, non mi piace,
e devo indagarla,
sì, cioè, quindi sì, a volte proprio anche il trovarla lontana o criptica
può essere,
sì, può essere un motivo per voler entrare sempre più nel mondo di quell'artista. Quando poi riesci a farlo, hai l'enorme fortuna appunto di riuscire a vivere e guardare la realtà attraverso tanti occhi.
Esatto.
Che è la cosa più bella del mio lavoro.
Mamma mia, sì. Lo scorso novembre c'è stata l'ottava edizione del Photovogue Festival, in cui avete indagato l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'esistenza umana, sulla creazione di immagini. Anche questo mondo si apre e ne finiamo di parlare credo tra 10 giorni. Come viene concepito il tema di edizione in edizione? Cioè, quali sono state le domande che vi siete poste in questo caso specifico?
In questo caso specifico forse è stato il tema più facile di tutti, perché era veramente talmente
impattante,
sì, talmente chiaro, che sarebbe stato qualcosa che potenzialmente poteva cambiare il nostro rapporto con le immagini.
Certo.
E con la produzione di immagini, che abbiamo subito capito che dovevamo fare il festival su questo tema. In generale il festival è nato un pochino come una specie di quello che dicevamo prima, dovrebbe fare un magazine. L'idea era farlo per la fotografia, cioè capire quali erano i temi che toccavano in quel momento il panorama fotografico, e che erano quelli più pressanti, più urgenti, più così anche impattanti. E l'idea era cerchiamo di metterci lì e creare una mostra che un pochino sia un percorso di ragionamento su questa cosa, e poi invitare delle persone a parlarne. Quindi è fatto di tutti questi tasselli, in cui di fondo l'idea è reagire al presente e cercare di in qualche modo discuterne, renderlo più comprensibile, sì, decostruirlo in qualche modo.
L'intelligenza artificiale, abbiamo detto, sta indubbiamente rivoluzionando l'industria della moda, la fotografia, spinge i confini dell'espressione artistica molto avanti, mm-hmm, in assoluto. In tutto questo però è centrale l'atto creativo, cioè uno degli aspetti che ci distingue gli uni dagli altri. In che parte, secondo te, è giusto considerare l'intelligenza artificiale un mezzo di democratizzazione del processo?
Beh, sicuramente negli editoriali di moda potrebbe essere molto democratico. Nel senso che ovviamente immagino che sia abbastanza noto che i budget di produzione scendono sempre di più,
sì,
non solo nel mondo della moda ma in generale, e quindi ovviamente le persone che possono accedere a un certo tipo di budget per produrre un certo tipo di immagini è sempre 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 più ridotto. E questo vuol dire che invece adesso un ragazzo che ha una visione particolarmente
fuori dagli schemi,
sì, particolarmente esplosiva, la può
in
realtà realizzare anche grazie all'intelligenza artificiale. Parlo di set principalmente.
Certo, certo.
So che ci sono, c'è un artista, Ed Maximus per esempio, che dice: io non posso, magari non riesco ad accedere agli abiti di couture, ma me li disegno con l'intelligenza artificiale, riesco a fare questi shooting con degli abiti incredibili che difficilmente riuscirei ad avere, per esempio.
Chiaro, ma secondo te questo cambia la percezione di chi guarda quelle fotografie?
Non è molto amata l'intelligenza artificiale dalle persone che sono appassionate di arte. Io capisco anche il perché. Detto questo, io non sono non tendo a non avere una visione luddista.
Certo.
Anzi, mi interessano le nuove tecnologie, e quindi fondamentalmente penso che usato in un certo modo può essere uno strumento che dà anche delle enormi opportunità. Mi interessa molto la parte di di sparring partner per anche avere idee, per provare
delle cose nuove.
Sì, nel processo creativo anche per esempio del design è una cosa che potrebbe essere interessante.
Come
perché
no?
C'è questa parte casuale che non si può controllare, che in realtà utilizzata con consapevolezza, cioè se tu hai consapevolezza del linguaggio visuale è un mezzo interessante. È ovvio che come tutto lo puoi anche usare per fare la fan art di Harry Potter, che va benissimo.
Certo.
Oppure la puoi usare per fare delle cose particolarmente interessanti, come per mio personalissimo parere gli artisti che abbiamo messo in mostra al festival
hanno fatto,
perché abbiamo cercato di essere il più possibile, cioè di la quasi totalità degli artisti erano comunque persone che già lavoravano nel mondo del linguaggio visuale, che hanno, hanno espanso la loro pratica anche nel mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi ovviamente sono persone che sanno cosa stanno facendo e lo fanno con un certo tipo di consapevolezza, per dire delle cose che hanno anche un certo, certo tipo di complessità. Poi dipende anche dai progetti. Per esempio, il progetto che avevamo esposto, che si chiama Exhibit AI, era secondo me una cosa molto interessante, perché parliamo di centri di detenzione per persone richiedenti asilo in Australia, in cui in realtà è vietato l'ingresso per la stampa, e in questo studio legale ha raccolto più di 300 ore di interviste, di testimonianze di persone che hanno vissuto momenti particolarmente difficili e violenti. Sì. E poi le hanno raccolte con delle testimonianze anonime ma accurate, e trasformate poi anche in immagine con la partecipazione della persona, del testimone, cioè che diceva se l'immagine o no era accurata,
era coerente magari,
coerente con quello che che aveva raccontato. In questo caso, per me, ad esempio, l'utilizzo dell'immagine fotorealistica fatta
funziona,
con l'intelligenza artificiale è interessante.
Molto, moltissimo.
Ha un senso.
Certo. Più volte hai posto l'attenzione sull'importanza di saper leggere le foto oggi, no? Forse per stimolare questo processo di educazione può essere utile affidarsi al mezzo di apprendimento per eccellenza. Il libro, prima hai citato all'inizio, no? Un libro che uno deve leggere. Se dovessi pensare a uno starter pack per imparare a leggere le immagini, da quali libri sarebbe composto? Se ce ne vuoi dare 5, sono tanti, ma anche 3 vanno bene. Anche 5, se ce le hai 5.
Allora, va. Sicuramente ti direi uno dei miei preferiti, che è La vita delle immagini di Charles Simic. Lui è un poeta e c'ha un modo di parlare della poesia che in realtà secondo me spesso potrebbe anche riguardare le fotografie. Cioè, ho trovato spesso questo parallelo tra descrivere che cos'è una poesia e in realtà descrivere che cos'è una fotografia, l'idea di avere questi universi chiusi che contengono mondi.
Verissimo, verissimo.
E quindi quello libro sicuramente. Poi Junichiro Tanizaki, il libro Elogio dell'ombra, e che è un libro in cui fondamentalmente nel momento in cui il Giappone inizia a adottare l'elettricità, lo scrittore praticamente immagina che cosa e come sarebbe potuto essere un mondo in cui la tecnologia che venne imposta era stata inventata dalla sua cultura e non imposta da un'altra cultura, e parla di come tutta l'arte giapponese in realtà sia stata pensata per vivere nell'ombra, nell'opalescenza, quindi la lacca, i paraventi oro che con la luce elettrica diventano quasi volgari in realtà, perché sono nati per essere visti con il lume della candela, certo, o nella penombra. E questo ti fa è un esercizio molto interessante di ribaltamento di prospettiva per il mondo dell'estetica. Poi sicuramente Jurgensen, The Social Photo, che penso sia importante per oggi perché parla della fotografia ai tempi dei social media e in particolare della fotografia vernacolare, ma comunque è quello di cui abbiamo parlato insomma, sì, ora, cioè il fatto che il linguaggio visuale sia un linguaggio e che quindi in che modo il nostro rapporto con i social ha cambiato il nostro rapporto con, chiaro, il linguaggio visuale. E poi un libro che per me piace moltissimo e che sono spesso tornata a rileggerlo quando devo trovare dell'ispirazione per scrivere di fotografia, è Le memorie di Balthus, che è uno dei miei pittori preferiti, e in queste memorie diciamo parla moltissimo di come cerchi di catturare la luce della pittura come una forma di meditazione, che è spesso una cosa che ritrovo anche nei fotografi, nel modo di lavorare e di concepire proprio la pratica fotografica. E poi vabbè, in realtà quello che avevo già citato prima penso che potrebbe essere il quinto, che è Susie Linfield, La luce crudele, che parla di un argomento essenziale, ovvero di come affrontare e come pensare le immagini del dolore, della sofferenza. E parte ovviamente dalla Sontag, da tutta la riflessione sul fatto che le immagini, vedere la sofferenza degli altri, tendenzialmente ci desensibilizza, in realtà le ribalta un pochino questa prospettiva ed è veramente molto interessante.
Avete segnato tutto? Eh? Allora fate una cosa, se non l'avete fatto tornate indietro e segnatevi tutti i libri. Segnateveli, quelli che ha detto Chiara, e avete già 5 libri da leggere se siete appassionati di fotografia, ma non soltanto. Allora, noi abbiamo finito, ma prima di salutarci, come abbiamo detto all'inizio, è arrivato il tuo momento di consigliarci un ospite futuro. Chi dovremmo assolutamente invitare qui a Spigola,
devo
secondo
dare
te?
Un nome solo.
Puoi darne anche 2, 3, non c'è problema.
Ok, allora me ne do un po'.
Vai.
Secondo me dovresti invitare sicuramente Federica Sasso e Luca Pagan, che lavorano come un duo e fanno... investigano il rapporto tra reale e virtuale attraverso l'immagine.
Nice.
E anche di embodiment, realtà virtuale, insomma, veramente fanno un lavoro veramente veramente interessante. Poi Jordan Anderson, che è un art director che lavora qui a Milano e che è veramente...
Lo conosco.
E poi Emanuele Coccia, che è un filosofo, che è uno dei pochi che non ha paura di sporcarsi le mani anche parlando di pubblicità, arte, moda, che è una cosa che mi ha sempre
Sì.
da quando lavoro lì mi ha sempre stupito il fatto che comunque è molto difficile trovare persone che investigano appunto il mondo della moda in maniera così seria e insomma, informata. E poi l'ultimo sarebbe, penso, Bruno Ceskel, Self-Publish BAP, che è anche uno spazio qua a Milano e ha una visione, insomma, sull'arte fotografica, secondo me, assolutamente interessante.
Perfetto, quindi i nomi segnati, la produzione ha segnato tutto, perfetto. Grazie mille, Chiara.
Grazie a voi.
È stata una chiacchierata super interessante, spero tu sia stata bene e allora...
Spero di non aver avuto troppo il palo nel culo.
Ma no, zero, per niente, anzi, ti ho visto molto a tuo agio.
Ah.
Tantissimo, davvero. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Signori, noi abbiamo finito, l'appuntamento è alla prossima e come al solito, peace. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Giani e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.